Ciao cara amica, caro amico che ci stai ascoltando, grazie per essere dall'altra parte, quindi a prestare il tuo tempo, la tua attenzione a quanto sto per dirvi. Bene, facciamo un attimino un piccolo esame, se così possiamo dire. Vi ricordate cosa abbiamo visto ieri? Mi auguro di sì. Abbiamo visto come il Signore, Dio, chiama Giacobbe a spostarsi, a raggiungere finalmente Betel. E poi c'è stato un comando, una decisione spirituale di Giacobbe. Finalmente si fa sentire in modo chiaro, in modo forte, e dice alla sua gente: liberiamoci di questi falsi dei, di queste divinità straniere che sono in mezzo a noi. E faremo ora, facendo riferimento agli ordini impartiti da Giacobbe ai suoi, delle considerazioni e delle applicazioni spirituali che riguardano più direttamente chi di voi è già un cristiano. Io credo però che possano essere interessanti e possano far riflettere anche chi cristiano ancora non è. Possiamo dire che la prima cosa che deve fare una persona che ha deciso di affidare la propria vita a Dio è quella di buttare via tutto ciò che in essa vi è di sbagliato. Non è possibile, o meglio non dovrebbe esserlo, continuare per 6 giorni alla settimana a fare la propria vita per poi ricordarsi la domenica di essere un cristiano. Questa è una posizione ipocrita, purtroppo abbastanza frequente. Non dobbiamo pensare agli idoli solo come a statue, dipinti o reliquie. Tutto ciò che nella vita di un credente, siano essi denaro, successo, carriera o quant'altro, prende il primo posto, che la Bibbia ci dice deve spettare a Dio, è da considerarsi un idolo e quindi va eliminato. In altre parole, se per un cristiano Dio deve venire al primo posto, tutto ciò che usurpa quella posizione è di fatto un idolo e come tale deve essere eliminato. Giacobbe aveva finalmente capito tutto questo e iniziava a comportarsi di conseguenza. È confortante sapere però che in questo arduo compito un cristiano non è solo. La Bibbia stessa ci attesta che egli è aiutato dallo Spirito Santo che è in lui. Giacobbe disse poi: purifichiamoci. Purificarsi, per un credente, significa confessare i propri peccati. Tutti noi abbiamo a che fare con il peccato nella nostra vita, con esso dobbiamo scontrarci e in esso molte volte cadiamo, perché anche se siamo diventati dei figli di Dio, siamo pur sempre umani e come tali imperfetti. Nasce da qui, da questa nostra posizione, il nostro bisogno di purificazione. E solo confessando a Dio i nostri peccati noi possiamo ottenerla. La parola di Dio ci dice in proposito che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Così ci dice la Bibbia in 1 Giovanni, capitolo 1, versetto 9. Per ottenere perdono ed essere quindi purificati dai nostri peccati, è necessario andare a Dio in preghiera e confessare a Lui tutte le nostre mancanze. Solo a questo punto Egli ci può perdonare. Giacobbe disse ancora: «E cambiatevi gli abiti», in altre parole, «liberatevi dagli abiti vecchi». In tutte le scritture, gli abiti sono l'immagine simbolica delle abitudini umane, del nostro modo di vivere e di pensare. Un fantino indossa la sua divisa, un calciatore ne indossa un'altra, ognuno ha la sua. Allo stesso modo, il cristiano dovrebbe vestirsi in modo da rispecchiare chi lui è e a chi appartiene. In altre parole, dovrebbe vivere in modo conforme alle verità nelle quali dice di credere. Le persone che lo circondano, al lavoro, a scuola o nel vicinato, dovrebbero capire e vedere dal modo in cui esso vive e da come si comporta che la sua vita è diversa, che i valori che la regolano sono diversi e che egli appartiene a Cristo. È importante riflettere su questo. Ognuno di noi, volente o nolente, indossa una divisa. E ciò che indossiamo, l'immagine che diamo, dice agli altri chi noi in effetti siamo, molto più di quello che diciamo di essere. Giacobbe chiamò i suoi a sbarazzarsi dei loro vecchi abiti. Dio chiama ognuno dei suoi a fare altrettanto. Giacobbe questa volta era deciso ad obbedire fino in fondo alla volontà di Dio e preannunciò a tutti quelli che erano con lui che, una volta giunti a destinazione, egli avrebbe costruito un altare. Ricordate il versetto 3 che abbiamo letto? Là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Versetto che abbiamo letto ieri sera. Giacobbe ricordò in quel momento, quando da giovane, fuggito da casa, solo e pieno di nostalgia, era andato a Betel e che Dio era stato fedele con lui. Dio gli aveva detto: «Io sarò fedele con te». Gli anni passarono e Dio era stato senza dubbio fedele con lui. Ora Dio gli sta dicendo: «Devi tornare a Betel, devi tornare là dove hai iniziato, devi ricominciare da lì». Ad un certo punto della sua vita, dopo una lunga serie di esperienze negative, frutto del suo egoismo, della sua scarsa sottomissione a Dio, egli fu chiamato a ricominciare proprio dall'inizio. È interessante notare come i familiari di Giacobbe e tutti quelli che erano con lui consegnarono insieme agli idoli anche tutti gli orecchini che portavano. In effetti, in quel periodo, essi erano associati all'adorazione. Di questo utilizzo le scritture parlano molto. Con gli orecchini essi erano riconosciuti come idolatri e dunque dovevano liberarsene. Giacobbe fece proprio questo. Li seppellì insieme a tutti gli altri idoli. Poi partirono, stava iniziando una nuova vita. Per rendere tranquillo il loro viaggio, per metterli a riparo da possibili vendette dopo la strage dei Sichemiti compiuta da Simeone e Levi, ci viene detto che il terrore di Dio riempì le città vicine. Arrivarono quindi a Betel e lì, come promesso, Giacobbe costruì un altare chiamando il posto El Betel. Betel significa casa di Dio ed era il nome che Giacobbe gli aveva dato in passato. Ora lo chiama El Betel, che significa Dio della casa di Dio, per ricordare che Dio gli era apparso proprio lì, quando egli fuggiva da suo fratello Esaù. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, sotto la quercia che fu chiamata Allon Bakut. A questo punto, il versetto 8, che vi ho appena letto, viene inserito un po' fuori luogo, forse, apparentemente, e non è conseguente alla narrazione precedente, e non ha niente a che vedere con quanto segue. Ma proprio da questo versetto possiamo capire che, dal momento che Debora, balia di Rebecca, era in quel momento con Giacobbe, Rebecca era già morta. Le scritture non ci dicono quando questa morte avvenne. Il povero Giacobbe quindi non rivide mai più la sua mamma. E questo non è meno triste del fatto che anche Rebecca non rivide più suo figlio. In realtà, lei lo aveva mandato via solo per un breve tempo. Si presume che la balia di Rebecca avesse portato a Giacobbe la notizia della morte di sua mamma, e che fosse poi rimasta con lui fino alla sua morte. Possiamo ora continuare nella lettura del capitolo 35 di Genesi. Leggeremo i versetti dal 9 al 15. Dio apparve ancora a Giacobbe quando questi veniva da Padan Aram e lo benedisse. Dio gli disse: «Il tuo nome è Giacobbe. Tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele». E lo chiamò Israele. Dio gli disse: «Io sono il Dio onnipotente, sii fecondo e moltiplicati. Una nazione, anzi una moltitudine di nazioni discenderà da te, dei re usciranno dai tuoi lombi. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diedi ad Abramo e a Isacco». E Dio se ne andò risalendo dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse nel luogo dove Dio gli aveva parlato un monumento di pietra, vi fece sopra una libazione e vi sparse su dell'olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Per tutti quegli anni Dio aveva cercato di avere una relazione con lui. Ora, finalmente, Giacobbe ricomincia proprio lì dove Dio lo aveva incontrato, quando da giovane era andato a Betel. Tutti gli anni che lui aveva trascorso con suo zio Labano, per certi aspetti, furono anni sprecati. Dio lo benedisse e gli ricordò che il suo nome non sarebbe stato più Giacobbe, ma Israele. La frase «Io sono l'Iddio onnipotente» è la stessa frase che Dio aveva usato con Abramo, e analogo è anche il rinnovarsi del patto. È questa la terza volta che Dio promette loro il paese, prima ad Abramo, poi ad Isacco ed ora a Giacobbe. Dio ha dovuto ricordare la sua promessa a tutti loro 2 o 3 volte. Alla fine del breve brano che abbiamo letto, nel quale, come abbiamo visto, Dio rinnovò con Giacobbe il patto fatto con Abramo e Isacco, ci viene descritto qualcosa di particolare fatto da Giacobbe a seguito del suo incontro con Dio. Per la prima volta, nella scrittura infatti, si parla di libazione. Nel libro del Levitico si parla 5 volte di offerte, ma non di libazione. Infatti non ne viene data alcuna istruzione, viene soltanto menzionata. Forse era una delle primissime offerte, e non era altro che il versare vino o olio sopra le altre offerte. La libazione veniva riversata sulle altre offerte e poi evaporava. Leggiamo ora i versetti dal 16 al 20. Poi partirono da Betel. C'era ancora qualche distanza per arrivare a Efrata, quando Rachele partorì. Ella ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere, perché questo è un altro figlio per te». Mentre l'anima sua se ne andava, perché stava morendo, chiamò il bimbo Benoni, ma il padre lo chiamò Beniamino. Rachele dunque morì e fu sepolta sulla via di Efrata, cioè di Betlemme. Giacobbe eresse una pietra commemorativa sulla tomba di lei. Questa pietra commemorativa della tomba di Rachele esiste tuttora. Rachele aveva un figlio che si chiamava Giuseppe ed ora stava per avere il secondo. È un episodio meraviglioso questo, non la morte di Rachele, certo, ma il modo in cui tutto si sviluppò. Rachele, dopo aver tanto sofferto durante il parto, disse: «Lo chiamerò figlio del mio dolore». Questo è il significato di Ben-Oni. Ma Giacobbe lo guardò e disse: «Io ho perso la mia amata Rachele, e questo piccolo bambino le somiglia. Quindi lo chiamerò Beniamino, cioè figlio della mia mano destra». L'affetto di Giacobbe era rivolto in maniera particolare verso i figli avuti da Rachele. D'altronde, il suo amore per Rachele era stato forse l'unica cosa bella della sua vita durante tutti quegli anni trascorsi a Paddan Aram. Lui amava Rachele, e su questo non si discute. Egli era totalmente devoto a lei e le avrebbe permesso di fare qualunque cosa, come ad esempio permetterle di tenere per sé gli idoli che aveva preso da suo padre. Credo che né a Lea né a chiunque altro della sua famiglia fu permesso questo. Ma egli era indulgente con Rachele. Da lei aveva avuto suo figlio Giuseppe ed ora anche Beniamino. Ed è proprio alla nascita di quest'ultimo che Rachele morì. La vita di Beniamino significò la morte di Rachele. Fu davvero un brutto colpo per Giacobbe. Giacobbe amava molto Giuseppe e Beniamino, e chiaramente gli altri figli erano gelosi. Non avrebbe mai dovuto avere tale parzialità verso Giuseppe, perché costui ne avrebbe poi subito le conseguenze. Egli si rese conto solo in seguito dei problemi che il suo comportamento avrebbe causato. Non sto cercando di difendere Giacobbe, tuttavia non possiamo fare a meno di avere compassione per lui. Ha perso la sua amata Rachele, ma aveva Beniamino. Era vero che questi era il figlio del dolore di Rachele, ma Giacobbe non poteva chiamarlo Benoni. Non era il figlio del suo proprio dolore, era invece il figlio della sua mano destra, il suo bastone, il suo sostegno, colui sul quale avrebbe potuto contare nella sua vecchiaia. È importante affermare questo perché ci aiuterà a comprendere il grande dolore che Giacobbe avrebbe avuto di lì a poco. Rachele dunque morì e fu sepolta sulla strada di Betlemme, ed ancora oggi è sepolta in quel luogo. Proseguiamo ora nella lettura ed arriviamo fino alla fine di questo capitolo 35. Poi Israele partì e piantò la sua tenda di là, da Migdal Eder. Mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò e si unì a Bila, concubina di suo padre, e Israele venne a saperlo. I figli di Giacobbe erano 12. I figli di Lea: Ruben, primogenito di Giacobbe, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon. I figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino. I figli di Bila, serva di Rachele: Dan e Neftali. I figli di Zilpa, serva di Lea: Gad e Asher. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Paddan Aram. Giacobbe venne da Isacco, suo padre, a Mamre, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo ed Isacco avevano soggiornato. La durata della vita di Isacco fu di 180 anni. Poi Isacco spirò, morì e fu riunito al suo popolo, vecchio e sazio di giorni. Esaù e Giacobbe, suoi figli, lo seppellirono. Nei versetti 22 al 26, che abbiamo appena letto, vi sono i nomi dei figli che Giacobbe ebbe dalle sue mogli. In realtà Giuseppe e Beniamino erano i figli che ebbero il comportamento migliore. Gli altri invece furono figli ribelli. Dopo l'elenco dei nomi dei figli avuti da Giacobbe, il capitolo si chiude con Giacobbe che va a trovare suo padre Isacco e con la morte di quest'ultimo. Credo che la morte di loro padre fu, per Giacobbe ed Esaù, l'unica occasione di incontro negli anni successivi al ritorno di Giacobbe nella sua terra. Avrete certamente notato che la seconda parte di questo capitolo ha come tema principale la morte. Prima c'è la morte di Deborah, la balia di Rebecca, di conseguenza anche la morte di quest'ultima, poi la morte dell'amata Rachele, e alla fine il capitolo si chiude con la morte di Isacco. E quindi con la chiusura di questo capitolo 35 possiamo proprio fermarci a questo punto. Domani, quindi, ovviamente, di conseguenza dovremo esaminare e studiare insieme il capitolo successivo, vale a dire il 36 del libro della Genesi. Bene, io vi ringrazio, soprattutto vi saluto calorosamente e intanto vi invito a risentirci domani sera.